Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Heba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. I bambini nati negli Stati Uniti sono e saranno statunitensi. La Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un duro colpo a Trump. Sudafrica blindato per le manifestazioni razziste. Oggi scadeva l'ultimatum dato dai gruppi xenofobi agli stranieri senza documenti per lasciare il paese. Controlli più stringenti sull'età e sui ricongiungimenti familiari e una tassa di 10.000 sterline per ripagare le spese di accoglienza. Il Parlamento britannico discute la controversa nuova legge su migrazione e asilo. Spagna. Più di 1 milione di migranti senza permesso di soggiorno hanno fatto domanda per la regolarizzazione con la sanatoria di Sanchez. Ora però la magistratura minaccia di bloccarla. Un film brutto che piace all'estrema destra. Citizen Vigilante, vietato in Germania perché promuove la violenza contro gli stranieri, è stato rilanciato da Musk ed è diventato l'idolo della destra xenofoba mondiale. Rubrica sportiva. Orlando Hill, il portiere del Paraguay che ha eliminato la Germania ai mondiali. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli Stati Uniti, lo dicevamo ieri, era attesa ed è arrivata. La Corte Suprema ha respinto le restrizioni di Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. Lo ius soli quindi resta una colonna portante della democrazia statunitense e il presidente degli Stati Uniti incassa un'importante sconfitta. Non è però l'unica sentenza di oggi, ne parliamo con Roberto Festa, collegato con noi da New York. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Allora, appunto, dicevamo la sentenza sullo ius soli era attesa ed era la più importante, ce n'è un'altra, ce ne parli, ma partiamo da qui, partiamo da questa sentenza.
Sì, allora, questa è una sconfitta cocente per Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti afferma appunto che la Costituzione garantisce la cittadinanza a chi è nato sul suolo degli Stati Uniti. La sentenza ha ottenuto il voto delle 3 giudici liberal, più il presidente della Corte, John Roberts, e Amy Coney Barrett, che in queste ore sui social è già travolta da un fiume di insulti del popolo conservatore. Cioè ieri, con il suo voto determinante, è stato respinto l'attacco dell'amministrazione Trump al voto per posta. La battaglia sulla cittadinanza comunque è esplosa il 20 gennaio 2025, nel primo giorno del suo secondo mandato, a dimostrazione di come tenesse a questa misura, che Trump annuncia un ordine esecutivo che nega la cittadinanza per diritto di nascita ai figli di immigrati regolari o a persone con visti temporanei di lavoro o studio. Quindi sostanzialmente Trump cancellava lo ius soli. La base ideologica di questa misura sta in un'interpretazione del 14° emendamento in voga nei circoli della destra radicale, cioè il 14° emendamento approvato nel 1868 dopo la guerra di successione sarebbe stato scritto solo per garantire la cittadinanza dei figli degli schiavi. In realtà già da fine 800 l'interpretazione prevalente è stata un'altra, cioè che tutti, quindi non solo i figli degli schiavi, tutti coloro che nascono negli Stati Uniti sono cittadini degli Stati Uniti. L'ordine esecutivo di Trump era poi stato portato in tribunale da diversi gruppi, si era creata anche una situazione di confusione, cioè in alcuni stati democratici si continuava a riconoscere lo ius soli, in altri repubblicani no. Ora la sentenza della Corte fa chiarezza, respinge il tentativo della destra di fare sostanzialmente una cosa, cioè negare la cittadinanza a milioni di persone che sono nate qua da immigrati senza regolare permesso. Tra l'altro teniamo presente una cosa, cioè il colpo durissimo che ci sarebbe stato per l'economia americana. Esultano democratici e gruppi per i diritti. Su Truth Social Trump dice che lo ius soli è un male e che il Congresso deve intervenire. Per concludere, la sentenza sicuramente è una sconfitta per Trump e per l'ala politicamente più estrema della sua amministrazione, in particolare Stephen Miller. Cancellare lo ius soli avrebbe infatti ridefinito i principi giuridici e ideologici degli Stati Uniti. C'è da dire però comunque una cosa, che da quando è arrivata la Casa Bianca Trump ha imposto oltre 700 misure restrittive dell'immigrazione, quindi comunque diciamo un risultato significativo, la destra l'ha già realizzato.
Ecco Roberto, però appunto dicevamo c'è anche un'altra sentenza che invece dà sostanzialmente ragione a Trump.
Allora sì, l'altra sentenza importante della Corte annunciata oggi è la costituzionalità delle leggi del West Virginia e dell'Idaho che vietano alle atlete transgender di competere nelle squadre, nelle competizioni diciamo sportive femminili. Allora questo è stato un cavallo di battaglia della politica, della propaganda repubblicana conservatrice, ampiamente sostenuto appunto e difeso da Trump, anche a se appunto si tratta di un fenomeno risibile, cioè le atlete transgender che concorrono nelle competizioni femminili si contano sulle dita di una mano. Comunque appunto è diventato un tema retorico molto diffuso. Sostanzialmente la Corte dice che le leggi statali che mettono al bando le atlete transgender non violano le leggi che vietano la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale. Quindi diciamo le competizioni sportive femminili si possono limitare alle sole donne biologiche. Allora, a prescindere da come la si pensi sulla questione specifica, diciamo che questa è l'ennesima conferma di politiche che stanno prendendo di mira in modo violento le persone transgender, la cui identità appunto di genere è stata cancellata per legge, che sono state espulse dall'esercito, che hanno perso ogni tipo di protezione legale, che sono vittime di un aumento massiccio di episodi di violenza. Ecco, con la comunità dei migranti, con le comunità dei migranti sono proprio le persone transgender ad aver subito il colpo più pesante per le politiche di questi mesi. Martina.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Ciao.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
E alla vittoria, diciamo, dello Ius Soli, se così possiamo dire, negli Stati Uniti c'è però un contraltare, ce ne sono tanti di contraltare. Il primo contraltare ci arriva dal Sudafrica. Oggi scade l'ultimatum non ufficiale lanciato da alcune organizzazioni anti-immigrati, organizzazioni razziste di destra agli stranieri senza permesso di soggiorno affinché lascino il paese. Migliaia di manifestanti sono scesi oggi nelle strade di Johannesburg, Durban e Cape Town per protestare contro l'immigrazione irregolare, mentre ingenti forze di sicurezza sono state dispiegate per prevenire violenze. Al momento la polizia segnala alcuni assalti e saccheggi ai danni di abitazioni, attività commerciali di migranti e una decina di arresti. Resta però molto alta la tensione, che è continuata a crescere nelle ultime settimane e che ha spinto circa 25.000 stranieri a lasciare il paese in vista proprio di questa giornata, della giornata di oggi. Valentina Bosoni ha raggiunto a Johannesburg padre Efrem Tresoldi, missionario che si trova appunto a Johannesburg, e ha parlato della giornata di oggi.
C'è un'atmosfera surreale in questo momento qui a Johannesburg, ma penso anche in altri centri, cioè una specie di sospensione, perché molti negozi sono rimasti chiusi, tanti lavoratori non sono andati a lavorare, no? Per timore di essere coinvolti poi con delle manifestazioni violente, eccetera. Poche macchine circolano per le strade e c'è una presenza visibile di forze dell'ordine che stanno sorvegliando quelle aree dove ci stanno svolgendo le manifestazioni. Queste manifestazioni sono tutte legali, quindi hanno dovuto chiedere regolare permesso alla polizia per poter svolgere queste manifestazioni. Una volta finita, diciamo, la parte della legalità, poi è possibile che ci sia un insorgere nuovamente di questi episodi di sciacallaggio dei negozi di proprietà di immigrati, oppure di caccia allo straniero, come è successo già diverse volte, no? Contro questi stranieri che non possono magari documentare la loro posizione dal punto di vista della legge.
come sono state vissute queste settimane e questo crescente paura e tensione che ha portato a questa fatidica data limite?
Sono state veramente settimane di tensione, di paura, di rabbia, che hanno portato tanti, tanti immigrati a lasciare la loro casa senza trovare rifugio, che hanno dovuto lasciare tutto e cercare di avere dei documenti di viaggio per poter poi tornare o in Zimbabwe o in Malawi. E questi poi sono lì in attesa per poi essere portati in questi centri di rimpatrio, no? Qui c'è stato questa tensione in aumento proprio, e con episodi anche di violenza totalmente ingiustificata, no? Quindi creando un'enorme paura nella comunità immigrata.
Tu hai parlato sia di appunto tensione e paura, ma anche di rabbia. Rabbia perché di chi?
È la rabbia soprattutto dei sudafricani più poveri che vivono nelle township, ma soprattutto quelli che vivono negli insediamenti informali dove ancora vivono in queste catapecchie, dove sopravvivono. E quindi questa popolazione che vive continuamente nel disagio ha portato avanti questa grossa rabbia contro il governo, ma poi questa rabbia qui è stata ridiretta contro gli immigrati.
25.000 persone hanno già lasciato il paese. Ti chiedo se ci sono ancora persone che stanno cercando di partire e se invece hai parlato con qualcuno che ha deciso di restare nonostante la paura.
So che ci sono parecchi immigrati che dicono appunto: lasciamo passare questa ondata, anche perché per tanti di loro il ritorno non è tornare a casa e trovare una situazione migliore. Sanno benissimo che trovano una situazione ancora peggiore. La povertà che si trova nello Zimbabwe, in Malawi, diventa una fonte di scoraggiamento per tanti di tornare indietro, oppure tornare temporaneamente nell'attesa di tempi migliori, diciamo.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Non c'è però solo l'estrema destra. Proprio in queste ore nel Regno Unito è iniziato l'iter parlamentare del cosiddetto Asylum Bill, la legge che impone nuove restrizioni in materia di regole sul diritto d'asilo e sull'immigrazione, presentata dalla ministra dell'interno del governo del dimissionario laburista Keir Starmer, Shabana Mahmood. Sentiamo Elena Siniscalco.
All'interno del Parlamento britannico la tensione oggi era palpabile. I parlamentari stavano discutendo il controverso disegno di legge sull'immigrazione e il diritto all'asilo introdotto dalla ministra dell'interno Shabana Mahmood. Diverse ONG e parlamentari temono che peggiorerà le condizioni dei richiedenti asilo. Il disegno di legge si concentra su diversi aspetti. Punta a introdurre regole più stringenti sui controlli sull'età di chi arriva in Regno Unito e propone l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per decretare l'età, una misura fortemente criticata da molte organizzazioni. È infatti noto come molti giovani ragazzi e ragazze che arrivano dopo viaggi spesso lunghi e tragici sembrano molto più grandi della loro età. In alcuni casi, più rari ma esistenti, i giovani richiedenti asilo non hanno nemmeno un certificato di nascita a cui rifarsi. Shabana Mahmood sostiene inoltre che in vari casi il diritto a riunirsi con la propria famiglia sia stato sfruttato in mala fede. Vuole perciò introdurre definizioni più stringenti di cosa significa famiglia e di quali rapporti diano il diritto di riunirsi in Regno Unito. Anche qui la legge sembra ignorare che non tutti i nuclei familiari hanno lo stesso aspetto tradizionale delle famiglie occidentali. La normativa vuole inoltre abolire l'attuale sistema giudiziario indipendente in materia di asilo e intende sostituirlo con un nuovo organo di appello che si rifarà al Ministero dell'Interno. Infine, lunedì, Mahmood ha annunciato un altro punto del disegno di legge. I richiedenti asilo dovranno pagare circa 10.000 sterline per coprire le iniziali spese di sostentamento finanziate dallo Stato. Finché non avranno pagato, non potranno ottenere la residenza permanente nel paese. Questa misura è forse la più criticata di tutte. Infatti è bene ricordare che meno del 15% dei rifugiati guadagna più di 20.000 sterline 5 anni dopo aver ottenuto l'asilo e che i richiedenti asilo non possono lavorare mentre la loro richiesta d'asilo è in fase di valutazione. È inoltre possibile che questa tassa diventi un vero e proprio disincentivo al trovare lavoro. Secondo il Guardian, Andy Burnham, il più probabile candidato a sostituire Keir Starmer come primo ministro, è al corrente del contenuto della normativa. Proprio per questo le ONG che si occupano di asilo si aspettavano che il disegno di legge sarebbe stato dibattuto e introdotto dopo l'insediamento del nuovo governo e sono preoccupate da tutta questa fretta. Secondo alcune indiscrezioni emerse durante il weekend, per tranquillizzare gli scettici, Mahmoud intende introdurre nuove vie legali per richiedere l'asilo, come la sponsorship da parte dei datori di lavoro. Ma in questo utilizzo del metodo bastone e carota, è nettamente il bastone a colpire più forte persone che stanno fuggendo dalla guerra, dalla persecuzione e dalla povertà. Se il Partito Laburista vuole tentare di rimanere al governo in un momento in cui la destra radicale si sta facendo strada nel paese, dovrebbe concentrarsi su un messaggio di unità, cambiamento e apertura, al posto che copiarne la retorica.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Thinking about you and hearing us talking, and all the things I should have said echo now inside my head. I feel something.
C'è un paese che invece va in controtendenza rispetto a quello che abbiamo raccontato fin qui, è la Spagna di Pedro Sánchez, che lo scorso aprile aveva annunciato una sanatoria per la regolarizzazione degli immigrati in situazione irregolare. La scadenza per fare domani era oggi e oltre 1 milione di persone hanno fatto domanda. Anche in Spagna però c'è chi rema contro. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Lunghe code davanti a commissariati, uffici del registro, le ultime file della speranza, perché oggi è l'ultimo giorno in cui i migranti senza permesso di soggiorno hanno potuto presentare la domanda di regolarizzazione per ottenere un permesso di soggiorno. In tutto sono quasi 1.300.000 le domande presentate, un dato che supera ogni previsione. Quando il governo di Pedro Sánchez ha lanciato la sanatoria si aspettava 500.000 domande e invece ne sono arrivate più del doppio. Per Sánchez è un successo.
Perché dietro di cada solicitud hay una persona che già vive entre nosotros, che quiere formar parte de nuestra.
Dietro ogni domanda c'è una persona che vive con noi, ha detto il premier spagnolo. Sánchez ha sottolineato che la sanatoria era necessaria per far uscire dall'invisibilità una realtà importante della vita sociale ed economica della Spagna. Senza i migranti la Spagna perderebbe il 19% del PIL entro il 2050 e sparirebbero inoltre migliaia di bar e aziende agricole. Ma non è stato facile. Per molti migranti i problemi per ottenere i documenti necessari sono stati tanti, una lotta contro il tempo perché a disposizione c'erano solo 2 mesi e mezzo. I migranti hanno dovuto far fronte non solo ai problemi per ottenere i documenti dai loro paesi d'origine, ma anche all'ostilità da parte di molti comuni governati dalle destre che hanno cercato di boicottare la sanatoria rallentando il rilascio dei certificati necessari. A sostegno della sanatoria spagnola si è schierato però un fronte ampio che è andato dalla Confindustria alla Chiesa Cattolica con la sola opposizione del Partito Popolare e dell'estrema destra di Vox. I criteri stabiliti dal governo di Sánchez erano semplici e pensati per poter includere il numero maggiore di migranti possibili. Per loro significa ora il diritto ad un contratto in regola oltre all'accesso a servizi essenziali come l'assistenza sanitaria. Sánchez ha spiegato che la scelta della Spagna è differente dall'approccio del resto dei paesi europei, una scelta che deriva dalla storia ma anche dall'intelligenza.
También a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
I migranti, infatti, sostengono il welfare e salvano i territori dallo spopolamento, e ha citato l'Estremadura come un chiaro esempio di successo di questa necessità demografica ed economica. Ma sulla sanatoria pende ora una grave minaccia legale, perché l'offensiva della magistratura contro Sánchez non si limita alle inchieste di corruzione che riguardano il Partito Socialista o la famiglia del premier spagnolo. Il Tribunale Supremo, infatti, potrebbe bloccare la sanatoria. I governi di 3 regioni governate dal Partito Popolare e dall'estrema destra di Vox, infatti, hanno impugnato il decreto. Per i giudici, la sanatoria generalizzata violerebbe le normative comunitarie, in particolare quelle scritte nel nuovo patto sulle migrazioni, e ora potrebbe portare la questione davanti al Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea. Il risultato sarebbe una paralizzazione della sanatoria, con effetti devastanti per oltre 1 milione di persone.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Nel costruire e rafforzare questa narrativa che indica stranieri e migranti come capro espiatorio di tutti i mali della nostra società, giocano un grande ruolo i social e tutto ciò che ad essi gira attorno. È molto chiaro questo se prendiamo ad esempio il caso di Citizen Vigilante, un film tedesco che sta facendo impazzire l'estrema destra globale. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Per capire il film basta guardare i primi minuti. Una donna viene accoltellata alla gola in un parco, senza motivo, da una figura misteriosa. Fa chiarezza al telegiornale.
The nation is gripped by fear. Her mother was murdered in broad daylight in front of her child by another suspected undocumented migrant.
L'assassino era un immigrato. Il paese è paralizzato dal terrore. Per fortuna c'è un vigilante misterioso che li ammazza tutti. Non succede altro in Citizen Vigilante, l'ultimo film del regista tedesco Uwe Boll, noto per la particolare bruttezza dei suoi film. Si tratta dell'ennesima originalissima storia di un maschio bianco e solitario che si fa giustizia da solo. Questa volta i cattivi non gli hanno rapito la figlia, né gli hanno ammazzato il cane. Il vero antagonista del vigilante sono i migranti, che nel film non fanno altro che delinquere e non pagare il biglietto del bus. E quindi, per far fronte alla quasi totale assenza di trama, il film è tutta un'esecuzione, con un sacco di sangue e un sacco di paternali tra un'esecuzione e l'altra.
You walk down the street and you get stabbed or robbed, killed. And what does your country do?
Arrivare dove la giustizia non arriva è la motivazione principale del protagonista, interpretato da Armie Hammer, attore statunitense, che dal 2021 è stato ostracizzato da Hollywood per delle accuse di violenza sessuale e di cannibalismo. Sia lui che il regista Boll, però, hanno saputo rilanciarsi come idoli dell'estrema destra online, dopo che il film è stato vietato nelle sale in Germania perché promuove la giustizia privata e offre una visione distorta e diffamatoria delle persone migranti. Boll si è difeso dicendo che è stato ingiustamente censurato e che la gente in Europa ha perso il senso della realtà. In Germania il partito di estrema destra AfD ha subito dato la colpa all'establishment del politicamente corretto, dicendo che il film non fa altro che parlare delle conseguenze dell'immigrazione di massa. Ma la vera scintilla è stata l'endorsement pubblico su X del sostenitore dell'AfD Elon Musk. Sul social network di proprietà del trilionario, da quel momento in poi, un'ondata di commenti positivi ha travolto il film ed è partita una massiccia campagna di supporto organizzata da gruppi e profili della galassia dell'estrema destra statunitense. Il film, negli Stati Uniti, è stato comprato in massa su Prime Video, dove è il più visto della settimana, ed è stato ricoperto di ottime recensioni sulle piattaforme dedicate. Almanacco Cinema l'ha chiamata distribuzione dell'indignazione. La controversia diventa la condizione necessaria per farsi notare e la capacità di creare partecipazione diventa il requisito per raggiungere il grande pubblico. E dopo il successone online, Musk ha garantito, il sequel sarà anche meglio.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E proprio la Germania ieri ai mondiali ha subito una sconfitta clamorosa. A sorpresa infatti il Paraguay ha battuto la nazionale tedesca 4-3 ai rigori e si è qualificato agli ottavi di finale del mondiale. Ma prima di sentire Luca Parena con l'ultima rubrica sportiva di questa stagione, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Intenta intimidare il guardameta Orlando Hill, se toma su tempo, ahí viene Kai Havertz, se frena, remata Orlando Hill. La prima del gigantón paraguayo, acertó
el... Negli istanti che precedono il primo rigore della Germania, il portiere del Paraguay Orlando Hill sbatte ripetutamente tra loro i guantoni per cercare di innervosire l'attaccante tedesco Kai Havertz. Quando parte il tiro, Hill si tuffa sulla sua sinistra e respinge il pallone con il guantone destro aperto. È stato uno dei momenti in cui Orlando Hill, 26 anni, fino a poche ore fa sconosciuto ai più, si è trasformato nel grande e inatteso protagonista del risultato più sorprendente arrivato finora ai mondiali. Al netto dell'imprevedibilità che è in parte essenza stessa di uno sport come il calcio, nessuno poteva immaginare che il piccolo Paraguay riuscisse a eliminare la grande Germania. Nessuno poteva immaginare che ci riuscisse, conclusi in parità i tempi supplementari, ai calci di rigore, una situazione in cui la Germania, ai mondiali, non aveva mai perso. Nessuno poteva immaginare che il Paraguay ce la facesse grazie a un'eccezionale prova collettiva, esaltata da singole incredibili prestazioni, come quella di Orlando Hill. Fino a 2 anni fa, Hill non giocava nemmeno in una formazione di Serie A. Era titolare della squadra della città in cui è nato, il Club Sportivo di San Lorenzo, Serie B paraguayana, da non confondere con il ben più famoso San Lorenzo di Almagro, storico club argentino, di cui Orlando Hill, per quei giri strani che nel mondo del calcio accadono, è diventato poi davvero il portiere. Poco tempo prima, Hill si era trovato nella necessità di dover addirittura mettere in vendita le sue magliette, le sue scarpe da gioco, anche la casacca che aveva indossato nella sua unica presenza in nazionale nel campionato sudamericano Under 20. Il figlio, Lautaro Daniel, era nato con problemi di salute e Orlando Hill e sua moglie non avevano abbastanza soldi per far fronte a tutte le spese delle cure ospedaliere. Una prova che ha fatto capire a Orlando Hill, anche fuori dal campo da calcio, anche in modo doloroso, che la vita può prendere traiettorie imprevedibili. Quando era ragazzino aveva iniziato il suo percorso da calciatore come attaccante. Pare che tra i pali ci sia finito dopo essere stato messo di fronte a un bivio. O fai il portiere o ti siedi in panchina. Orlando Hill ha scelto così, praticamente obbligato, di fare il portiere. Prima di Germania-Paraguay, nella sua carriera aveva affrontato 6 calci di rigore. Ne aveva parato 1 e 5 volte aveva preso gol. Contro la Germania, in una sola partita dei mondiali, l'appuntamento più importante che ci sia nella vita di un calciatore, ne ha parati 2. Orlando Hill è stato il protagonista che nessuno si aspettava.
Paraguay, che acaba de escribir la pagina de sus páginas, la historia de sus historias, eliminando contra pronóstico.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.